Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà tutto. E quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Egli mi renderà testimonianza e mi glorificherà, perché prenderà da me e ve lo annuncerà.
Nell'operare la nostra santificazione non siamo né soli né gli artefici principali. Lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza e ci assicura che la nostra tensione verso la meta non vada a vuoto, ma sia viva e perseverante. Lo Spirito Santo non è un appendice al mistero della fede cristiana. Al contrario, è il mistero centro, il cuore della vita stessa di Dio. È il soffio dello Spirito a illuminarci sul mistero della nostra filiazione divina. Lo Spirito ci santifica e ci fa diventare uomini nuovi. Uomini nuovi. La vera novità è la grazia di Dio in noi, la sua vita divina che circola in noi. Io sono la vite e voi i tralci, rimanete in me. La grazia non è qualche cosa, è lo Spirito Santo che viene in noi e ci trasforma. La grazia consiste nell'essere conosciuti, riscaldati e amati dalla Santissima Trinità. Tutte le espressioni che la Sacra Scrittura e la tradizione usano per indicarci questo mirabile dono di Dio significano che riceviamo questo dono da Dio, diventiamo Suoi figli. Dio abita in noi e noi siamo in Cristo. Diveniamo membri del Suo corpo mistico. Ecco come il termine grazia tenta di esprimere e farci intendere la sovrabbondante generosità di Dio. Quanto Egli ci ama e quanto fa per noi. Veramente diventiamo uomini nuovi.
Non vi sgomentate, né vi turbate, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
La speranza è una virtù teologale che ci fornisce la possibilità di proiettarci in avanti. Essa è sostenuta e fondata sull'amore di Dio e sulla sua fedeltà. Il fondamento, cioè, della speranza cristiana, non è un vago ottimismo. È Gesù Cristo, il risorto, la speranza stessa della Chiesa. La speranza non è una vaga prospettiva sul futuro. Non è solo un augurio, una eventualità, un pronostico, cose che rimangono sempre incerte. La speranza non è sogno o utopia. La speranza cristiana, è una realtà, è certezza, una cosa che si attende, ma che verrà, perché la nostra speranza è qualcuno, il Cristo risorto e presente mediante il suo Spirito che è in noi. La speranza cristiana non è una cosa facile. Sperare significa gettare l'esistenza nell'amore di Dio e mettersi in pieno nelle sue mani. La speranza però, come del resto la fede e le altre virtù, richiede di essere riconfermata ogni giorno. Se non riceve il nutrimento sufficiente, si indebolisce e può anche spegnersi. Essa esige in ognuno una conversione radicale e continua, e si risolve nell'incontrarsi profondamente con Cristo, fare esperienza di Lui, stare con Lui e lasciarsi trasformare dalla sua azione divina. Il cristiano è un cantore di speranza e un comunicatore di speranza, e questo non tanto con le parole, ma con la vita. E l'unico affare serio e pressante della nostra vita, ricordiamolo, e attendere il Signore, sempre e in ogni momento. Per questo occorre svegliarci e vigilare. Chiediamo al Padre con insistenza ricca di fiducia di rivelarci Gesù. Gesù che ha detto: nessuno viene a me se non lo attirerà il Padre che mi ha mandato. Chiediamo questo dono con perseveranza. E anche se ci sembra che la richiesta sia arida, ricominciamo sempre. O Dio, sei Tu il mio Dio. All'aurora Ti cerco. Di Te ha sete l'anima mia. A Te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Accogliamo questo invito pressante che ci rivolge la liturgia e svegliamoci dal torpore che spesso ci invade, in modo da rispondere con consapevolezza e generosità all'iniziativa di Dio.
Vive inutilmente chi non è utile a nessuno. Allora, non aver paura di metterti a disposizione. Comincia e vedrai che chi ben comincia è a metà dell'opera. E il Ciel l'aiuta.
Perché si possa sperare di portare a compimento una qualsiasi impresa e nei limiti del possibile sperare di risolverla bene, non basta desiderare di compierla e non basta neppure progettarla, metterla sul tappeto e dare, come che sia, inizio ad essa. È necessario, afferma un notissimo proverbio, cominciarla bene. Chi ben comincia è a metà dell'opera. E comincia bene chi ha fiducia, anzi, chi è ricco di ottimismo. Chi spaventato, anzi, oppresso dalle difficoltà che prevede, parte sfiduciato o misurando con pignoleria le proprie forze, è quasi sicuro di non farcela. E comincia male. La fiducia e l'ottimismo moltiplicano le energie, generano entusiasmo, spingono a continuare a provare e a riprovare, anche quando non si riesce ai primi tentativi. E comincia bene anche chi, cercando di prevedere l'itinerario che dovrà percorrere, ne stabilisce, anche se in maniera approssimativa, i tempi e le modalità, le soste e i riposi, e chi ne prefissa le tappe. Il tutto con prudenza, ma anche con grande coraggio. A queste condizioni, proprio perché si è ben cominciato, si potrà sperare su un esito favorevole. E il primo esito favorevole può essere quello di riuscire a giovare agli altri. Un obiettivo che dobbiamo tenere continuamente presente davanti al nostro sguardo, se vogliamo che la nostra vita abbia un senso. Vive invano chi imposta la propria esistenza disinteressandosi degli altri e badando solo a se stesso, ai propri interessi. È una tentazione purtroppo ricorrente e a cui spesso si soggiace quella di pensare solo al proprio tornaconto, come se si fosse soli sulla terra, e di regolare così il nostro agire. Ma la pena non si fa attendere, ed è inesorabile. Chi vive così, vive invano.
Prevenire è meglio che curare. E chi cammina con il proprio tempo è già in ritardo.
Per quel che riguarda la salute del corpo, tutti ne siamo convinti, anche se questo tipo di convinzione spesso, durante il percorso, è messo a dura prova da imprudenze e da superficialità. La raccomandazione, però, non vale solo per la salute fisica. Non è solo in questo campo che prevenire è meglio che curare. Vale soprattutto per le abitudini, se esse sono viziose. In tal caso è importantissimo, addirittura vitale, non procurarsele. Appunto, prevenire. La previsione della fatica che si dovrà affrontare e sostenere per eliminarle, fatica spesso da molti in pratica poco sostenibile, e la difficoltà oggettiva per operare una marcia all'indietro, ci dovrebbero stimolare ad essere più prudenti nel non iniziare un percorso che in seguito si rivelerà sicuramente difficile e pericoloso. Veramente prevenire è meglio che curare, ed anche più agevole. Allora non perdiamo tempo. Esso corre così velocemente che credere di camminare con esso in realtà significa rimanere indietro. La nostra epoca poi vola addirittura, tanto che è estremamente difficile non soltanto tenerle il passo, ma addirittura valutarne con facilità il percorso fatto e prevederne con una certa e approssimativa esattezza quello futuro. Questa è la realtà in cui stiamo vivendo, e l'avvenire con tutta probabilità sarà ancora più veloce. Cominciamo ad allenarci per condurre e terminare bene la nostra corsa e chiediamo al Signore la forza della perseveranza. La goccia, afferma un antico proverbio, buca la pietra. E questa è una verità incontrovertibile. Eppure nulla ce lo farebbe credere, data la leggerezza della singola goccia e la sua quasi inconsistenza. Così è della perseveranza, se ci fermiamo a considerare il singolo atto dell'azione meritoria. Ma è la perseveranza che alla fine darà valore ad ogni opera buona, diceva San Gregorio Magno. Senza di essa tutto si vanifica. La singola opera buona potrebbe apparire inconsistente come la singola goccia d'acqua. Però il continuare a compierla crea abiti interiori di massima utilità e soprattutto ci permette di arrivare salvi sino in fondo alla vita.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.